Ricorre oggi il 90° anniversario della nomina di Adolf Hitler a cancelliere della Germania. La data del 30 gennaio 1933 rappresenta una delle grandi cesure nella storia tedesca e europea. Hitler presta giuramento come cancelliere nella Camera del Reichstag in un governo in cui i nazisti hanno solo tre ministeri, con lo stesso Hitler, con Göring e Wilhelm Frick, su 11 ministeri. Gli esponenti conservatori come von Papen credono di aver ingabbiato così Hitler e di poter utilizzare il nazismo per un'operazione conservatrice, non rendendosi conto di aver sbagliato i loro calcoli. Buongiorno Silvia Cresti.
Buongiorno.
Tu sei nostra corrispondente dalla Germania. Ecco, ci puoi ricapitolare prima di tutto come si è arrivati alla nomina di Hitler a cancelliere? Cosa successe nelle settimane immediatamente successive?
Sì, diciamo che per molti anni durante la Repubblica di Weimar il partito nazista è rimasto un'entità assolutamente trascurabile. Cioè, per esempio, nelle elezioni del 1928 arrivava a nemmeno 2% di voti. Ecco, la situazione cambia rapidissimamente con la crisi economica del 1929 e appunto con l'instabilità politica che poi ne consegue. Peraltro, hai già nominato te prima von Papen, cioè dal 1930 al 1933 la Germania venne governata da tre governi presidenziali, tra cui anche von Papen, che governano con decreti di emergenza, cioè tant'è che tanti parlano che in realtà la democrazia stava diventava un po', la stavano già esautorando nel 30, non avendo appunto i tre governi una maggioranza in Parlamento che li potesse sostenere. Peraltro anche questi tre governi presidenziali ci mettono anche del loro per aggravare la crisi economica, perché attuano delle politiche procicliche che fanno poi appunto schizzare la disoccupazione. Per rendere un'idea, si calcola che nel gennaio del 1933 un terzo degli adulti a Berlino era disoccupato. Ecco, i grandi successi del partito nazista avvengono fra il 30 e il 32. Si inizia col 30 nelle elezioni, dove hanno il 18%, già nell'agosto del 32 arrivano al 38%, poi nelle elezioni del novembre del 32, già per il fatto che ogni tre mesi ci sono delle elezioni politiche, si capisce che siamo già in una grande crisi. Assolutamente, e non si riesce con i nuovi parlamenti comunque a riformare mai un governo stabile, appunto i governi presidenziali. In realtà nel novembre del 32 il Partito Nazionalsocialista perde 2 milioni di voti e arriva al 33%, cioè già un po' decresce rispetto all'agosto, e qui appunto prende piede l'idea di formare un governo di coalizione con gli ultraconservatori e appunto, come ti hai detto, appunto il 30 gennaio Hitler appunto forma il proprio governo con lui, Frick, che è importantissimo perché poi peraltro è ministro dell'interno. E come te dicevi, appunto, i conservatori pensavano di imbrigliare Hitler, viceversa, subito dopo, il 30 gennaio, si ha proprio di giorno in giorno il tracollo dello Stato di diritto, con vari decreti, a iniziare dal 4 febbraio, dove viene dato pieno un potere immenso al ministro dell'interno, che è appunto il ministro nazista, col decreto del 28 febbraio, dove essenzialmente vengono sospese le libertà costituzionali, e finché il 24 marzo il Parlamento, che allora non ha già più una sede perché è stato incendiato appunto il 27 di febbraio, viene esautorato anche formalmente, visto che dal 24 di marzo con un decreto la funzione legislativa passa dal Parlamento al governo. Ecco, io per il 30 gennaio vorrei citare un testimone oculare, cioè il pittore Max Liebermann, l'impressionista, che avendo casa proprio a Tigua, vicino alla porta di Brandenburgo, la sera del 30 gennaio ha assistito alla fiaccolata di migliaia di SA e di SS che sfilano sotto la porta di Brandenburgo. Ecco, Liebermann, dopo questa, diciamo, esperienza, ha coniato la frase: non potrò mai mangiare abbastanza per quanto mi viene da vomitare. Insomma, frase rimasta poi celebre.
Ma Silvia Cresti, come si ricorda oggi a Berlino il 30 gennaio del 33? Che iniziative e manifestazioni sono in programma?
Beh, come sempre accade per le ricorrenze, ci sono varie istituzioni che hanno in programma diverse iniziative. Ad esempio, l'Accademia delle Arti questa sera organizza una discussione sulla memoria del 1933 e la topografia del terrore, che è, come dire, un centro di documentazione dove sorgeva la sede centrale della Gestapo. Domani sera presenterà un libro sul 30 gennaio e poi sempre a Berlino i sindacati per stasera hanno indetto una manifestazione. In una piazza attigua al Teatro dell'Opera. Peraltro, vorrei segnalare un documentario mandato in onda giorni fa dal canale televisivo Arte, che si ritrova appunto nella Mediateca di Arte, dal titolo Berlino 1933, biografia di una metropoli. E questo documentario segue giorno dopo giorno gli eventi del 1933 e li segue attraverso diari, lettere di testimoni oculari che si dividono tra persone anonime, come che dire, un medico, una casalinga, una giornalista, un sindacalista, e dall'altra parte personaggi noti come gerarchi nazisti, intellettuali e tra l'altro anche l'ambasciatore statunitense, che peraltro l'ambasciata americana si trovava e si trova ora di nuovo vicino alla porta di Brandenburgo, proprio dall'altro lato rispetto alla casa di Lieberman.
E c'è una manifestazione in particolare che ti ha colpito, Silvia Cresti?
In realtà quello che mi ha colpito è che questa ricorrenza venga ricordata un po' sottotono. Inoltre, in molte manifestazioni prevale una sorta di, come dire, voglia di attualizzare il 1933, cioè l'ascesa di Hitler viene presa, ad esempio, forse un po' come pretesto per mostrare quanto fragile possono essere le democrazie quando sono attaccate da partiti antisistema e populisti. Insomma, non viene ricordato per sé, ma viene appunto piegato sull'attualità. Ecco, viceversa, invece, mi sono ricordata, insomma, sono andata a ritrovare che c'è stata un'altra ricorrenza che è stata ricordata in modo completamente diverso, che è appunto il 1983, che appunto corrisponde appunto al 50° anniversario della presa di Hitler e che per Berlino ha segnato proprio una cesura, cioè Berlino Ovest, ora qui parlo di Ovest, che è stata ricostruita negli anni 50 con interventi che poi la rendevano, insomma, essenzialmente sterile e astorica, ad iniziare proprio dal 1983 è stata come rimersa nella storia, per cui è stata lastricata da percorsi, lapidi, poi ci sono state tantissime pubblicazioni che indicavano proprio anche fisicamente dove erano gli edifici e le istituzioni naziste, dove si sono svolti diversi fatti, le persecuzioni, dove appunto sono state anche prese determinate decisioni.
E quindi
Ecco, insomma, sì, dimmi.
una città che ricorda, insomma, da quella data.
Certo, ma ora in tono, sì, forse
In
abbiamo
tono
già ricordato
minore.
troppo, abbiamo risultato e mi domando fra 10 anni che faremo, ma insomma, comunque ecco appunto quello che fa impressione è questo piegare il 33 sull'attualità.
Dunque, un 33 che viene vissuto così anche con l'ombra dell'attualità. Ricordiamo infatti che Hitler, dunque, come ci hai raccontato Silvia Cresti, non raggiunge il potere con un colpo di Stato, ma formando un governo che poi prende una serie di decisioni che riducono in modo molto veloce le libertà e vanno verso un regime autoritario. Dunque, 90 anni fa Hitler saliva al potere, se ne parla naturalmente in Germania, si celebra questa data, si ricorda questa data con varie manifestazioni. Grazie Silvia Cresti per avercene parlato.
Arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.